L'espressionismo è la prima avanguardia artistica, la collochiamo tra il 1905 e il 1925, e si sviluppa soprattutto in Europa centro-settentrionale, in particolare in Germania. È un fenomeno culturale a 360 gradi che riguarda la pittura, l'architettura, la letteratura, il teatro, il cinema, la poesia. È un punto di partenza quella di questi artisti che si pone in maniera completamente diversa rispetto all'impressionismo. Anche i due termini indicano molto chiaramente quello che è l'obiettivo che vogliono raggiungere questi obiettivi. Impressionismo è il tentativo di riportare su tela un fenomeno percettivo, un fenomeno fisico che accade tra la luce, il nostro occhio, la macchina fotografica, però attraverso gli strumenti che sono della pittura. Mentre per quanto riguarda l'espressionismo vuol dire esprimere, portare fuori qualcosa che non sta all'esterno, ma che sta all'interno di noi, nell'anima dell'artista. Quindi sono i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo, la sua soggettività, che ovviamente si riflette sul contesto sociale e ne diventa una testimonianza spesso molto drammatica, anche perché i primi anni del Novecento, soprattutto in Germania, sono gli anni di forti contrasti sociali, politici, con delle forti contraddizioni, una perdita di quei valori, di quegli ideali che avevano sempre caratterizzato e strutturato la vita sociale, che portano si svilupperanno in lotte di classe molto forti e che porteranno poi alla Prima Guerra Mondiale. Da un punto di vista tecnico ed artistico vediamo che gli espressionisti eliminano qualsiasi riferimento alla tradizione pittorica, alla prospettiva, al chiaroscuro, il modo di stendere il colore. Anzi, spesso sembrano voler proprio fare il contrario, rendere brutta, ricercare il brutto oppure non finito, anche perché il non finire un'opera era sempre stata considerata qualcosa di negativo. Pensiamo ad esempio a Leonardo da Vinci, che purtroppo per la tecnica estremamente precisa e accurata che metteva nella realizzazione dei suoi quadri, spesso non finiva le sue opere e già durante la sua vita aveva così assunto la fama di essere un autore bravo, eccellente, ma che spesso non finiva le sue opere. E quindi il valore del non finito era un valore negativo. Gli espressionisti utilizzano il non finito proprio con questa accezione, perché loro vogliono rappresentare ciò che c'è di negativo, hanno una visione che è assolutamente negativa. Gli espressionisti sono dei realisti, è il realismo di Courbet, il realismo dell'ironia di Manet, il realismo degli impressionisti, ma portato all'estremo nella drammatizzazione di questi anni. Dietro all'industria alienante, ai ritmi frenetici, che sono i temi che loro rappresentano sulle loro tele, spesso però spunta anche un'anima gotica, un'ansia quasi religiosa, la superstizione, un carattere quasi medioevaleggiante che in qualche modo si ancora ancora a quei temi che invece avevamo visto nel primo romanticismo. Al contrario degli espressionisti tedeschi, invece sarà il lavoro dei Fauve, in particolare quello di Henri Matisse, che in Francia hanno una visione decisamente più positiva e attiva. L'espressionismo tedesco in particolare si connota con la Diebrück. Diebrück nasce come un preciso movimento, con un preciso programma che loro stessi definiscono con queste parole: il nostro ruolo è quello di traghettare il linguaggio delle arti verso il nuovo avvenire. Questo è l'obiettivo un po' di tutte le avanguardie, che come termine deriva dalla terminologia militare, che indica proprio quel gruppo di soldati che va in avanscoperta per cercare di capire l'organizzazione, la struttura del nemico e quindi riportare queste informazioni molto importanti al proprio esercito in modo da progettare il futuro delle missioni militari. E la stessa cosa fanno queste avanguardie: vogliono anticipare, guardare verso il futuro, rivoluzionare il contesto culturale e sociale, non solo quello artistico, ma la loro idea è proprio quella di rivolgersi a tutta la società, a mutare la società, perché in essa non si riconoscono. Sicuramente la Diebrück è molto vicina alla filosofia di Nietzsche, E il gruppo è fondato nel 1905 a Dresda da alcuni studenti di architettura che sono Ernest Ludwig Kirchner, Fritz Blail, Erich Haeckel e Carl Schmitt Rottluff. Sono artisti che iniziano a proporre esposizioni, iniziative artistiche, iniziative editoriali, a cui l'anno successivo si aggiungono Emil Nolde e Max Pechstein, che successivamente si allargherà ancora con i contatti della nuova secessione berlinese e si sposteranno a Berlino tra il 1910 e il 1913 e Pechstein diventerà il presidente della nuova secessione berlinese. In questo modo aumentano la loro fama, la loro conoscenza a livello dell'attività culturale berlinese, che è una città comunque molto fiorente da questo punto di vista. Nel 1914 lo stesso Kirchner a definire ciò che stanno facendo, quello che è il loro lavoro, è un nuovo studio sulla natura, un nuovo atteggiamento verso la vita. Quelle che vediamo nei loro quadri, nelle loro opere, nelle loro iniziative sono atmosfere cupe e drammatiche che vogliono sottolineare proprio i caratteri esistenziali. Il punto di riferimento è sicuramente Munch, post impressionisti e l'arte cosiddetta negra, cioè l'arte africana, esempi di cultura africana che in quel momento stavano arrivando in Occidente, erano stati esposti sia in Francia che in Germania e avevano destato grande scalpore, ma anche attenzione nei confronti delle persone artistiche, perché proponevano un modo di affrontare la raffigurazione e l'arte completamente nuovo, diverso. Si avvicinava molto a quel mito del fanciullo, dell'uomo primitivo, dell'ingenuità, quella che cercava anche Baudelaire o Gauguin, seppur con diverse metodologie di analisi e di ricerca, e che vengono viste da questi nuovi artisti delle avanguardie come uno spunto estremamente interessante. A fare una parentesi sull'arte africana, l'Africa è un continente gigantesco che racchiude in sé moltissimi popoli con esperienze, culture e quindi anche modi artistici molto diversi uno dall'altro. Questo però lo conosciamo soprattutto oggi, dopo un approfondito studio e dopo ormai più di un secolo rispetto agli anni che stiamo analizzando. In quel momento questi primi indizi, questi primi oggetti che arrivano, però lasciano molto colpiti gli artisti e gli intellettuali del momento. Tra gli anticipatori dell'espressionismo sicuramente vi è anche l'olandese James Ensor, che era stato tra i promotori del Salon dei 20 a Bruxelles a partire dal 1884, un'esperienza artistica molto importante perché aveva dato modo a quegli artisti che non erano stati accettati dalle esposizioni ufficiali dell'Accademia di poter esporre le proprie opere, tra questi i post-impressionisti, lo stesso Seurat. Possiamo considerarlo a cavallo tra il simbolismo e un pre-espressionismo. Uno dei suoi quadri più famosi è l'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, questo è proprio il titolo, un quadro dell'anno precedente a quello citato nel titolo, cioè del 1888, un olio su tela, 253x429 cm, quindi anche di interessanti dimensioni, che oggi si trova a Malibu, in California. In questo quadro Ensor rappresenta un'allegoria della parata del Martedì Grasso, una grande sfilata dove vi sono moltissime caricature degli uomini politici e della cultura, quindi delle figure più importanti dell'epoca. Al di sopra di tutto un grande striscione rosso dove c'è scritto Vive la Social, viva la società, in riferimento alla Repubblica Sociale. In mezzo alla sfilata, molto in piccolo, quasi a perdersi tra le altre figure, c'è Cristo, e questo allontanamento, questa riduzione della figura di Gesù, che è però al centro, ma disperso in questo caos, a rappresentare proprio l'allontanamento dell'uomo dai valori del Vangelo, sia da un punto di vista del comportamento sociale, etico, morale, sia dal punto di vista di quei valori religiosi che hanno sempre guidato l'uomo e hanno sempre rassicurato e sono diventati fondamenti della società stessa. Mentre oggi questi valori non ci sono più, quindi Cristo diventa emarginato, come emarginato è il ruolo dell'artista, diventa una sorta di autoritratto di Ensor stesso. Tutto attorno a Cristo c'è un movimento molto vorticoso della folla, i colori sono forti, stridenti, perché c'è questo caos, ma il caos è parte della realtà che Ensor vede attorno a lui. Il colore, questa moltitudine di colori, rappresenta il chiasso, il frastuono, quindi un rumore che diventa disturbante, anche se è un rumore visivo e non uditivo. Naturalmente il pittore trasforma un senso nell'altro. Qui simbolismo ed espressionismo si intrecciano quindi molto più forti e in un'opera che volutamente ricerca una strategia brutale, tanto brutale che l'opera sarà rifiutata anche dai Salon dei Venti, di cui Enzo era stato uno dei promotori. Tra gli esponenti principali del gruppo dell'espressionismo, abbiamo detto, vi è Émile Nolde. E si forma come artigiano decoratore prima di affrontare gli studi artistici. La sua è una pittura antiaccademica, con una forte carica mistico-popolare. Il colore spesso viene esteso in maniera libera in temi che sono dei paesaggi, ma dei paesaggi esotici, o delle trasfigurazioni sacre, ma ricche di simbolismo, dove il termine sacro, religioso, diventa sempre una sorta di allegoria o anche di critica o comunque di rappresentazione molto personale che Nolde fa del soggetto rappresentato. Sono spesso le tradizioni della terra, della Germania settentrionale, quindi della realtà contadina di quelle zone, dove viene sempre caricato di una missione morale, religiosa, che però vediamo si distingue nettamente dall'idea del valore natura-religione che avevamo visto per esempio in Millet. Uno dei suoi quadri più importanti è L'ultima cena, dove viene rappresentato Cristo sofferente già durante il sacrificio eucaristico, attorniato in maniera molto pressante, quasi da non lasciare spazio, non c'è assolutamente nulla nel quadro che possa farci intendere dove siamo, dove è ambientata la rappresentazione. E dove gli apostoli partecipano emotivamente, esagerando l'espressione, la figura, la composizione. E lo stesso Nolde a descriverci quello che è l'obiettivo del quadro: liberarsi da qualsiasi vincolo disegnativo e compositivo per giungere a un'opera che si sviluppasse direttamente sotto le mani del pittore, senza modello e senza neppure un soggetto preciso, copiando semplicemente l'idea. In queste parole Nolde ci sta dicendo che il quadro non deve essere progettato, non ci possono essere dei bozzetti, degli schizzi, degli studi, dei ripensamenti al di sopra dell'opera, come si faceva in precedenza, dove un quadro veniva comunque costruito, progettato, c'era un'iconografia. Se bisogna riportare sulla tela qualcosa che fa parte di noi, esattamente come facevano gli impressionisti, che dovevano dipingere immediatamente e velocemente per poter cogliere la luce, così gli espressionisti devono dipingere velocemente, immediatamente, ma per poter portare sulla tela un sentimento, un'emozione, che durerà comunque pochissimo, esattamente come un sogno che in quel momento ci appare bellissimo, oppure un incubo che ci appare drammatico e che va trasposto immediatamente sulla tela. Quindi non ci può essere neanche un disegno preparatorio, ecco perché il colore spesso viene esteso così velocemente, in maniera materica, spessa, densa. Questo però non ci deve far pensare che questi artisti non siano in grado di disegnare, non abbiano delle basi accademiche. Spesso questi artisti hanno fatto un percorso di formazione molto tradizionale. Se vediamo quelli che sono i loro primi lavori, sono decisamente più vicini a quella che era la tradizione del disegno e questo ci dimostra che erano assolutamente in grado di disegnare, in maniera con la prospettiva, col chiaroscuro, col disegno, con l'equilibrio, gli scheletri strutturali, ma poi scelgono di cambiare, di rompere questa tradizione, di fare una strada che è completamente diversa. Scelgono la strada del brutto, del non finito, dell'antiestetica, perché questi valori sono quelli che ha portato la società al delirio, alla crisi, che riporterà la società alla guerra. E naturalmente una società che arriva come suo punto finale, alla guerra, alla strage, alla devastazione, a milioni di morti, non può essere accettata da questi artisti come una strada valida. Ecco allora che scelgono dei percorsi completamente diversi. Se noi guardiamo l'ultima cena, vediamo proprio come il colore è esteso in maniera materica, spessa, si vedono i grumi di colore. Se osservati i visi per poter fare il chiaroscuro su un colore rosa, quindi caldo, che contiene in sé dei rossi, dei gialli, mischia invece dei verdi, degli azzurri, ma in questo modo il colore si sporca, diventa acido e quindi ciò che viene suggerito non è tanto la tridimensionalità, ma è qualcosa di negativo. Se voi osservate il colore, le pennellate stese per definire la tovaglia, vedete che non sono fatte per darci l'idea delle pieghe, della tridimensionalità. L'unico accenno che in qualche modo ci aiuta alla percezione è che la tovaglia nel piano orizzontale è fatta da pennellate orizzontali, mentre la tovaglia che casca di fronte a noi è fatta da pennellate verticali. Ma in realtà non c'è assolutamente nessun riferimento alla prospettiva, alla tridimensionalità, anzi le pennellate si staccano nettamente tra quelle azzurre e quelle verdi. È il segno pittorico che aveva introdotto Van Gogh, pensate alla camera da letto dipinta da Van Gogh, in cui soprattutto nelle tavole di legno che formavano il pavimento si vedevano proprio questi segni pittorici, queste linee molto contrastate, stese in maniera evidente. Eppure, se noi osserviamo con attenzione, per quanto Nolde abbia fatto di tutto per rendere quest'opera brutta, in realtà ci accorgiamo che lui conosce quelle che sono le tecniche e i trucchi pittorici. Guardate, per esempio, i due personaggi che ci sono in primo piano sono scuri, è un blu carico, acido, ma molto, molto scuro, praticamente quasi nero, e questo contrasta con la maglia bianca che indossa Cristo, quindi è un contrasto di chiaroscuro. Oppure la tovaglia che è verde-blu e che contrasta con la maglia rossa di Cristo. Questo quindi crea un contrasto, crea un evento molto forte in quel punto e tutti i personaggi che ruotano attorno a Cristo sono quelli in qualche modo più in ombra o più sporchi proprio per quest'uso miscelato di colori complementari fra di loro. Mentre Cristo è il personaggio che viene rappresentato con dei colori più accesi, più saturi, più puri, meno sporchi, perché sono dei rossi, dei marroni, dei gialli. E in questo modo la luce si crea proprio attorno alla figura di Cristo, quindi Gesù esce da questa raffigurazione. Di Haeckel vediamo il quadro Fratello e sorella, un quadro dipinto nel 1911, un olio su tela di dimensioni 76x65 cm, che si trova in Germania. Haeckel spesso nei suoi temi rappresenta le relazioni personali, dove però queste relazioni dimostrano un affetto taciturno, quasi dei rapporti bestiali, animali, comunque caratterizzati da tensioni, da conflitti, e non invece dei rapporti sereni, amorevoli. Haeckel dà molta importanza, soprattutto in questo quadro, allo spazio compositivo. Forse questo perché lui ha una formazione come architetto e quindi per lui lo spazio è molto importante. Ma è molto interessato anche all'arte arcaica. Nel 1909 farà un viaggio in Italia e si sofferma a studiare soprattutto l'arte etrusca, quindi quella prelatina. L'altro interesse che Haeckel dimostra nelle sue opere è quello per l'arte gotica, in particolare per le vetrate policrome e gli smalti che nel periodo gotico si sviluppano nelle cattedrali. Proprio per la capacità di creare zone di colore, macchie di colore molto contrastate, magari separate una dall'altra da una linea netta, nera, spessa, che nel caso delle vetrate era il piombo che doveva tenere insieme queste parti, e invece nel caso di Haeckel e poi degli espressionisti che seguiranno le sue tecniche, sarà ovviamente la pittura, il segno pittorico del pennello. Osservando il quadro Fratello e Sorella, vediamo come ci siano poche linee strutturali e delle capiture però molto nette che definiscono i piani principali dell'ambiente. È uno spazio domestico o un paesaggio che diventano dei luoghi simbolici della relazione tra i due personaggi. Sono colori acidi, contrastanti, il modo con cui sono tagliate le forme, la testa, il viso, le braccia, le mani, ricorda molto quello della xilografia. La xilografia, in effetti, che in Germania, in particolare nel Cinquecento, aveva avuto uno dei suoi massimi rappresentanti con Albert Dürer, è ripresa dagli espressionisti, quindi l'incisione su legno è ripresa dagli espressionisti per poter stampare in tante copie i loro materiali propagandistici, parlando di volantini, manifesti, ma anche di libri, di pubblicazioni, di riviste, che vengono stampate grazie alla xilografia, che ha un costo tutto sommato basso, perché è un'incisione che viene fatta su legno, su una tavoletta di legno, e che poi stampando per pressione, come se fosse un timbro, può essere riprodotta in molte copie. Quella che realizzano gli espressionisti però è una xilografia completamente diversa da quella di Hokusai, dove vi era una linea molto morbida, equilibrata, bilanciata. Quella degli espressionisti è una linea netta, dura, tagliente, acuta, che dà e racconta tutta la forza che l'incisore deve imprimere nella tavoletta di legno per poter tagliare con lo scalpello, con la punta, con la lama, la parte di legno che verrà tolta e che diventerà bianca, e invece lasciare lisciare o rendere più ruvida la parte che diventerà invece nera o comunque colorata nell'incisione. Se osserviamo il quadro, vedete proprio come il fondo diventa quasi parte integrante del primo piano, quasi non c'è profondità, non c'è tridimensionalità. Questo giallo, che non si capisce neanche bene che cosa rappresenta, se è una tenda, una sorta di sedia che sta dietro ai due personaggi, si incastra fortemente ai lati dei personaggi e anche di questo azzurro. Se questo azzurro vuole essere un cielo, in realtà è fatto di tanti triangoli che si incastrano uno nell'altro ed è esattamente incastrato all'interno della composizione come una sorta di puzzle o di assemblaggio di materia. E vedete anche come la pasta pittorica, la pennellata, evidentissima, ha la stessa identica consistenza sia sul viso dei personaggi, sia sui loro vestiti, sia sugli elementi di fondo, quindi non c'è nessun tentativo, nessun accorgimento, anzi proprio il contrario, di poter dare una profondità. Di Carl Schmitt Rottluff vediamo Estate, un quadro del 1913, un olio su tela 70x81 centimetri. È un quadro del 1913, quindi che ha avuto già modo di caricarsi delle esperienze dei Fauve, di Matisse in particolare, e della geometrizzazione del cubismo, che qui è molto evidente. È un paesaggio trasfigurato in senso fantastico o simbolico, con questa pittura fatta da pennellate dense e pastose, molto evidenti, anche molto ampie, molto grandi. Rotlaff in questo caso fa ricorso a un cromatismo acceso che è più tipico dei fauve francesi, ma con dei contrasti freddi e caldi molto molto forti. C'è all'interno di questo paesaggio questo nudo che si fonde con le figure che compongono il quadro, un nudo monumentale, che si mischia col colore della vegetazione in questa visione panica del paesaggio. In questo caso, al di là dei temi che in qualche modo, sempre si caricano di una sorta di simbolismo o di riferimento mistico, perché potrebbe essere una sorta di Adamo ed Eva in un Eden, simbolicizzata, vedete proprio come diventa estremamente espressiva la natura, non ha nessun intento descrittivo, anche se andiamo a riconoscere dei cespugli, degli arbusti, una montagna sullo sfondo, ma ciò che vuole trasmettere è soprattutto un'espressione, un'emozione immediata che ci deve caricare, un paesaggio che deve trasmettere immediatamente un'emozione. Guardate come la pennellata con cui descrive i corpi, con cui descrive la terra, il cespuglio, con cui descrive il cielo, è esattamente la stessa identica pennellata, una pennellata evidente, non sfumata, ma che si mischia a fatica tra un colore e l'altro. Vedete proprio come in alto nel cielo ci sia una striscia blu che poi non sfuma per dare un effetto di tridimensionalità o di atmosfera, ma che si incastra con la pennellata di bianco ed è esattamente la pennellata che ritrovate nel resto del quadro. Tra gli autori che prendono e portano avanti l'esperienza dell'espressionismo, non possiamo non citare almeno Egon Schiele o Oskar Kokoschka, caratterizzati da questo segno estremamente forte, scheggiato, tagliente. In particolare quello di Egon Schiele sembra quasi un fil di ferro intrecciato con forza e con dolore sulla tela, che vanno a delineare le figure, figure di amanti, figure di personaggi disperati. Nei suoi quadri non c'è mai un momento di rilassatezza, di amore, di tranquillità, di serenità, ma ci sono sempre scene estremamente depresse, un sentimento di tristezza, di disperazione, di perdizione. Esattamente come in quelli di Kokoschka. In particolare ricordiamo di quest'ultimo La sposa del vento, che è un quadro del 1914, un olio su tela, che si trova a Basilea, e in cui rappresenta appunto questo amore disperato e assolutamente irraggiungibile, in questo paesaggio, in questi due amanti che si abbracciano ma quasi non, senza poter trovare un momento di conforto. E la pennellata blu, scura, smorta, diventa un vortice che raccoglie e abbraccia in questo destino disperato i due amanti o i due personaggi. E la pennellata di Van Gogh, tutta la tradizione di Van Gogh, pensate i cieli di notte stellata di Vincent van Gogh, che diventa a questo punto davvero il massimo della forma espressiva.